Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più moribondo. Starmer perde altri pezzi, a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento. Anche al nazionale passa l'iniziativa cantonale ticinese. No a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia ticinese funziona. L'associazione polizie comunali propone però aggiustamenti. Via ai mondiali di calcio, lo show inaugurale, poi i primi verdetti. Messico e Corea del Sud battono Sudafrica e Cechia. E dunque è stato annullato il terzo attacco statunitense previsto la notte scorsa contro l'Iran. Le parti tornano al tavolo dei negoziati con il presidente Donald Trump che parla di una bozza di accordo già approvata. Per Teheran invece manca ancora l'approvazione definitiva. Allora con Camilla Campanovo qui in studio con me partiamo dai contenuti di questa bozza per fare il punto.
Sì, l'accordo sul tavolo includerebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul nucleare, negoziati che richiederanno poi ulteriori trattative. Il memorandum d'intesa è già stato discusso da Trump con il premier israeliano Netanyahu, anche se questo non ne farebbe parte. Per Netanyahu, che avrebbe accolto la notizia con sorpresa, resta centrale la necessità di smantellare il programma e le infrastrutture nucleari iraniane. L'ottimismo del presidente Donald Trump, che sostiene che la leadership iraniana abbia già approvato la bozza di intesa, motivo per cui, come detto, ha annullato l'attacco nella notte, si scontra però con i toni più cauti dell'Iran, che sostiene che il testo sia in gran parte pronto, ma che manchi ancora l'approvazione definitiva della guida suprema Mojtaba Khamenei. A questo va aggiunto la complessità delle trattative, che procedono a rilento in quanto le comunicazioni tra le parti avvengono indirettamente tramite mediatori e corrieri che coprono le loro tracce per mantenere al sicuro la guida suprema Khamenei. La buona notizia resta comunque che sul fronte diplomatico sembrano essere stati fatti dei piccoli passi avanti, con funzionari iraniani che parlano di come gli ultimi colloqui abbiano portato ad un accordo di massima.
Grazie Camilla Campanovo per questi aggiornamenti. Nel Regno Unito, nuovo duro colpo per il premier Keir Starmer. Il suo governo, da tempo ormai traballante, ha perso ieri altri pezzi, a partire dal ministro della difesa John Healey, che ha rassegnato le dimissioni con una lettera molto dura indirizzata al leader laburista. Dimissioni a sorpresa, perché Healey fin qui era considerato un fedelissimo di Starmer. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Colpo forse mortale al cuore del premier Starmer, quello sferrato ieri dalle dimissioni del ministro della difesa John Healey. Il ministro accusa Starmer di essere letteralmente incapace di difendere la sicurezza del paese, non finanziando adeguatamente il piano per la difesa, proprio in una fase come questa di pericolo globale. Healey afferma che l'aumento che Starmer propone è di un misero 0,08% del prodotto interno lordo, una vergogna del tutto inadeguata a raggiungere almeno quel 3% previsto tra 4 anni. Ma i guai di Starmer ieri non sono finiti. Quasi subito dopo le dimissioni del ministro della difesa sono giunte quelle del sottosegretario delle forze armate per gli stessi identici motivi. Eppure lo stesso Starmer solo una settimana fa aveva dichiarato pubblicamente che la Russia potrebbe attaccare i paesi della NATO tra soli 4 anni. Come si difenderebbe allora il Regno Unito? Il presidente Trump, con scarsa delicatezza, ha definito l'ex gloriosa marina britannica un giocattolo a paragone di quella americana. Ma il vero problema è, come sostiene il tesoro la cancelliera Reeves, che mancano i soldi e i piani vanno ridimensionati. Brutto momento questo quindi per il premier, che in circa un mese ha perso ben 4 ministri e vari sottosegretari e che tra poche settimane potrebbe dover affrontare la sfida alla sua leadership da parte del sindaco di Manchester Andy Burnham, progressista laburista molto popolare. Keir Starmer, considerato nei sondaggi un leader senza autorevolezza, indeciso a tutto, potrebbe essere condannato all'umiliazione di essere sfrattato da Downing Street.
Sarà la più grande entrata in borsa della storia. SpaceX, la società di Elon Musk, si appresta oggi a raccogliere 75 miliardi di dollari sul mercato azionario statunitense, pari a 60 miliardi di franchi circa. Una quotazione di questo genere non si era mai vista. Il valore dell'azienda dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.400 miliardi di franchi. L'attesa degli investitori è alta, anche l'interesse, nonostante le preoccupazioni degli analisti che ritengono eccessivo il prezzo di partenza dell'azione, 135 dollari, è problematica la governance della società con Musk che manterrà l'80% dei diritti di voto. Passiamo alla pagina nazionale. Proteggere anche le mamme adottive dal rischio di licenziamento. Il Parlamento svizzero ha deciso ieri di garantire gli stessi diritti previsti per le madri biologiche anche appunto a chi adotta un figlio, approvando un'iniziativa del Canton Ticino. Ci spiega tutto Elisa Fraccaroli.
La legge vieta il licenziamento durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Ma questa tutela finora non include le madri adottive. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale ha detto sì all'iniziativa cantonale ticinese che vuole cambiare le cose. Il consigliere nazionale Giorgio Fogno era tra i primi firmatari.
Non esistono mamme di serie A o di serie B, esistono solamente delle mamme.
Per Monica Basile, vicepresidente del gruppo Adozione Famiglie Svizzera, è stato compiuto un passo importante.
Era necessario che le mamme, nel momento dell'accoglienza del figlio, abbiano la stessa serenità delle mamme biologiche di poter concentrarsi al 100% sul creare quel legame di affiliazione mamma-figlio che nei primi mesi di accoglienza del bambino è fondamentale.
In un'adozione si possono riscontrare difficoltà e proprio per questo per Basile era importante che le mamme biologiche e le mamme adottive abbiano gli stessi diritti.
È molto importante per queste mamme non dover preoccuparsi di una cosa di cui le mamme biologiche possono non preoccuparsi.
Per Fogno è la bella conclusione di un percorso cominciato nel Gran Consiglio ticinese nel 2019.
Fare politica ogni tanto ti dà qualche delusione, è una di quelle giornate dove capisci che ne vale la pena. Devo dire che è stato un lavoro di squadra, la deputazione ticinese tutta comunque ha dato una grande mano.
Il Parlamento ora ha accettato il principio, ma la legge deve ancora essere elaborata.
Condanne pesanti, 8, 6 e 4 anni per i tre principali imputati del cosiddetto processo del branco di lupi. Una lunga lista di accuse, tra queste quella di attacchi informatici. La banda, una banda di giovani, ha infatti più volte tagliato i cavi in fibra ottica nella regione di Rheinfelden, nel canton Argovia. I dettagli con Paola Latorre.
Das Wolfsrudel, il branco di lupi, è il nome che i cinque imputati, tutti svizzeri ed età compresa tra i 20 e i 21 anni, avevano dato alla chat di WhatsApp con cui comunicavano tra di loro. Più di 40 i reati commessi tra il 2022 e il 2024. Il caso più clamoroso riguarda i ripetuti tagli di cavi avvenuti a Rheinfelden, nel canton Argovia, nel dicembre del 2023, che avevano lasciato migliaia di clienti senza collegamenti a internet, telefono, TV e radio. I cinque hanno anche rubato due staffe d'arresto per i treni posizionandole su un binario, fortunatamente senza conseguenze. Si sono impossessati di 50.000 franchi attraverso tentativi di ricatto e si sono resi responsabili di molteplici incendi dolosi. Dietro questi atti non c'era una motivazione politica o estremista, secondo gli inquirenti, bensì una dinamica di gruppo che si autorinforza. I giovani hanno spiegato di aver commesso i crimini per la scarica di adrenalina, per bisogno di approvazione e per desiderio di amicizia e appartenenza. I danni materiali ammontano a circa 400.000 franchi. Tra le parti lese figurano la città di Rheinfelden, Sunrise, le FFS e l'esercito svizzero. Le condanne, che non sono ancora definitive, sono pesanti. I tre principali imputati sono stati condannati a 8, 6 e 4 anni. Gli altri due hanno ricevuto una pena pecuniaria sospesa.
Qualche settimana fa aveva fatto notizia l'adescamento di giovani francesi sui social per compiere dei furti da auto in Svizzera. Un fenomeno che, secondo la polizia friburghese, starebbe prendendo piede anche in Svizzera. Polizia che desidera quindi richiamare l'attenzione di giovani, genitori e scuole per evitare che minori e giovani adulti vengano coinvolti in attività criminali. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Vengono adescati su TikTok, Telegram e Snapchat grazie a contenuti accattivanti e soprattutto promesse di soldi facili in poco tempo. Dietro ci sono organizzazioni criminali, cercano soprattutto adolescenti e propongono loro missioni ben retribuite come recuperare carte di credito, prelevare denaro spesso legato al riciclaggio o partecipare a truffe. I mandanti, spesso con sede all'estero, utilizzano un linguaggio adatto ai giovani, emoji, meme e codici tipici dei social network per conquistare la loro fiducia. Se non accettano o temporeggiano, i criminali si fanno più insistenti, utilizzando a loro vantaggio, come arma di ricatto, informazioni personali che il giovane stesso ha condiviso con loro, come foto, carta d'identità, indirizzo e numero di telefono. Una volta reclutati, i giovani sono interamente seguiti dall'organizzazione, che indica loro dove recarsi, cosa fare e talvolta persino dove alloggiare. Il denaro guadagnato di solito in realtà è ben inferiore a quanto promesso, ma i rischi legali, quelli invece, ricorda la polizia, sono importanti. Si va dall'arresto alla perquisizione del domicilio, dalla condanna al risarcimento delle vittime. Il messaggio chiaramente è rivolto ai giovani stessi, ma anche ai genitori, spesso ignari di cosa facciano i figli sui social network.
Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese che ne ha portato a un congelamento ad aprile. Ora i 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la loro proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinese che sarebbe pronta a sostenerla. Sentiamo Luca Berti.
Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, sono i primi della classe.
Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete. Ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi. Siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità, che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
Ad esempio?
Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo. Mi viene in mente lo sviluppo dei furti di lieve entità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
Restiamo in Ticino perché sta facendo piuttosto discutere la protesta dei deputati del Gran Consiglio ai quali sarà spostato il posteggio a loro riservato durante le sedute parlamentari per fare spazio ad un'area verde. Una levata di scudi che ha fatto reagire anche con un po' di ironia i giovani dello sciopero per il clima. Sentiamo Marcello Ierace.
Ci sono poche cose che riescono ad unire i parlamentari da destra a sinistra. Una di queste sembra essere il parcheggio e soprattutto lo spostamento del proprio parcheggio. Quasi tutti i deputati, dalla A di Agustoni alla Z di Zucchetti, con eccezione però per i gran consiglieri di PS, MPS e Verdi, hanno infatti firmato una mozione per protestare contro la decisione del Consiglio di Stato di spostare da via Ghiringhelli a via Tatti i parcheggi che vengono a loro riservati durante le sedute parlamentari a Bellinzona. Il tema va affrontato senza caricature, ammoniscono subito i gran consiglieri, che poi fanno notare che il nuovo sedime scelto si trova a 15 minuti a piedi da Palazzo delle Orsoline. Una distanza, e qui cito, non trascurabile, soprattutto in caso di sedute serali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o abbigliamento formale, comprese calzature non adatte a lunghi spostamenti a piedi. Una levata di scudi che non è sfuggita al gruppo Sciopero per il Clima, che proprio ieri ha effettuato un test pratico, da cui è emerso che il tragitto verso il nuovo posteggio sarebbe più lungo di 3 minuti e 40 secondi. E i giovani hanno quindi chiesto ai parlamentari di ritirare questa mozione in modo da dare un segnale di reale preoccupazione e impegno rispetto ai cambiamenti climatici che, ricordano, richiederà in futuro una grande disponibilità di adattamento.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa prima edizione del Radio Giornale. C'ero Sport e noi ci sentiamo più tardi.